ritrovati cari ascoltatori di Radio Atlanta. Questo è il bello del web. Io sono Damiano Crognali per la, credo che sia ormai la quarta stagione del bello del web su Radio Atlanta Milano. Iniziato con qualche minuto di ritardo, non 10 minuti come abbiamo detto online sui social. Siamo in orario perfetto. Oggi parleremo di artigiani online, imprenditori online che in verità sono come gli artigiani di una volta, che si mettono online per realizzare i propri prodotti, le proprie attività. Abbiamo diversi ospiti, alcuni studio, altri da casa, da appunto dai loro posti diffusi nel mondo, perché la maggior parte di questi sono lavoratori mobili. Avremo anche appunto uno studioso di questo fenomeno, che è Coletti, nella seconda parte della trasmissione. Io quindi direi che se ci siamo possiamo iniziare questa nuova stagione del bello del web. Saluto, prima che inizia tutto, una telespettatrice, anche se ci potete seguire sul sito appunto di Radio Atlanta con la diretta live. Comunque saluto una fedelissima del programma che è Laura. Ciao Laura, un saluto anche alla mamma. E noi allora adesso iniziamo con le novità di questa settimana. Alexel Florent, Close to You, e noi ci ritroviamo dopo. Restate con noi. Tanto sta per partire? Ci sta mettendo un attimo per partire. Eccolo qui.
I'm still so stuck in time. Everything's the same.
Rientriamo in studio, nuovo orario, nuove molte cose di questa nuova stagione. Siamo di mercoledì, come avete visto, dalle 7 alle 8 e sempre però su Radio Atlanta Milano con la nostra sigletta di solita, la sigletta del bello del web. E oggi sono in studio con un ospite interessante, un amico prima di tutto. Si chiama Francesco Farnetani. Ciao Francesco, come stai?
Ciao a tutti, buonasera, benissimo, grazie.
Allora, Francesco, oltre ad essere una persona che è divertentissima, noi ci siamo conosciuti al Web Summit di Lisbona. Abbiamo un paio di amici in comune, sempre appunto per imprenditori del mondo digital. E io appena l'ho conosciuto, la prima cosa che ho pensato era: cioè, tu sei proprio un artigiano del web. Raccontaci quello che fai con Bottolapp.
Sì, noi con Bottolapp siamo una piattaforma digitale specializzata nella personalizzazione di bottiglie di vino, birra e olio di produttori italiani. Siamo specializzati appunto nel private label. Quello che facciamo è cercare di rendere accessibile questo sistema di personalizzazione a tutti, clienti privati che online acquistano bottiglie.
Lo semplifico io, fammi capire. Praticamente è questo, cioè tu vendi online in un marketplace vino, olio, birra, quindi cioè diciamo sia robe da bere sia diciamo oli, e gli metti l'etichetta personalizzata tipo per fare un regalo a Natale oppure per personalizzare le proprie bottiglie,
sì,
giusto?
Diciamo privati, occasioni, ricorrenze. Prevalentemente i nostri clienti sono però hotel, ristoranti e catering, aziende per merchandising ed eventi promozionali.
E tutta la tua attività si svolge online, quindi diciamo, esatto, che di web online cioè un po' c'hai da dire, vero?
E siamo in prima linea, diciamo così.
Perfetto. Allora io direi che facciamo partire la parte delle notizie del mondo digital e social media, perché è una delle parti importanti di questa trasmissione. Iniziamo, queste qui sono appunto un po' di notizie che abbiamo trovato online, e iniziamo proprio dal 12 settembre, il giorno di oggi, in cui si vota la nuova legge sul copyright. E YouTube si preoccupa, infatti a parlare è Robert Kinci, spero di averlo pronunciato bene, comunque è lo chef business officer di YouTube. Secondo Kinci questa nuova normativa è anacronistica e va contro i principi dell'economia creativa. Io purtroppo non l'ho letta e quindi non lo so, però cioè, sicuramente nei prossimi giorni ci sarà da che parlare di copyright. E poi veniamo a, non so se l'avete visto online, ha fatto molto discutere la intervista che ha rilasciato Elon Musk appunto ad una radio, doveva venire qua al bello del web su Radio Atlanta, che forse sarebbe stata ugualmente interessante perché l'atmosfera poi diciamo che era più consona, perché Elon Musk durante questa intervista si è messo a bere il whisky, una sigaretta, sì, ha fumato una sigaretta in diretta. Io l'ho fatto per un periodo, cioè con i miei ospiti ci prendevamo la birretta. Però poi niente, mi stavano per far chiudere la trasmissione, quindi ho smesso. E con questo saluto anche il capitano Mauro, che ci permette ogni volta di andare in onda. Continuiamo con le notizie. Il futuro dell'advertising si nasconde nella blockchain. Lo chiediamo, se ne parla tanto di blockchain. Secondo i sondaggi l'online advertising crescerà del 12,6% nel 2018. D'altro canto però i pochi dati messi a disposizione dagli inserzionisti rendono il settore poco trasparente. La blockchain potrebbe essere una soluzione. Io non sono tanto pratico di blockchain. Tu accetti pagamenti di blockchain, amico mio?
No, non ancora, anche se
trend stai topic, pensando,
sì,
perché fa figo dire.
È il trend topic di attuale,
lo sappiamo. E poi andiamo con Amazon. Amazon raccoglie in un unico brand diverse soluzioni pubblicitarie, perché sta nascendo Amazon Advertising. Del resto è una nuova, praticamente, la nuova piattaforma, sì, cioè Facebook, Google, e adesso sempre più persone fanno promozione dentro Amazon. Per un'esperienza utente più semplice, sembra attrattiva, il cambiamento sarà messo in atto gradualmente, spazzando via AMS, MGAP, che io non so cosa sono, magari lo sa un altro ospite che partecipa a questa trasmissione, ed è lui il direttore, non so se è proprio il direttore, comunque è il gran capo che sta dietro a Wild SEO Magazine, che è una rivista che si occupa di web. Io l'ho qua in linea. Ciao, ci sei? Ci sei, Stefano?
Ciao Damiano, un saluto a tutti.
Allora, presenta a tutti Stefano Schirru. Vuoi presentarti tu stesso? Chi sei?
Sì, sono Stefano Schirru, mi occupo da oltre 10 anni di web, quindi aiutiamo le aziende con la nostra agenzia ad avere visibilità online, e da un paio d'anni circa abbiamo creato Wild SEO Magazine, che è la prima e unica rivista del settore.
Sì, diciamo che è una roba parecchio strana. Wild SEO,
sì,
Magazine,
bravo.
È una rivista, e la faccio vedere per tutte le persone che si connettono sul sito internet o nei vari posti dove c'è lo streaming anche video. Eccolo qua col suo bel faccione, bello, questa barbetta e la camicia stirata, e ci sono diverse personaggi. Ho fatto un'intervista a Orlandini, Alessandro Mazzù, che è stato ospite più di una volta qua di Radio Atlanta, Mastro Lonardo, Ferretti, il mio carissimo amico Ferretti, Bercellotti, che io ogni tanto lo cazzi online, gli dico: senti, devi cambiare formato dei video perché non sei credibile. Così invece lui cerca di essere proprio, però è molto simpatico. Pavan, e poi ci sei tu che spieghi come vendere con le digital PR. Ma la cosa più interessante di tutta la rivista è che ha un nuovo formato, cioè ha un nuovo veste grafica, vero?
Sì, sì, abbiamo cercato di fare un salto di qualità, di realizzare un prodotto che sia anche gradevole da un punto di vista grafico, e soprattutto abbiamo cercato di mettere più contenuti, ecco, grazie ai tanti professionisti come te che si sono prestati e hanno partecipato con un'intervista, con dei contenuti di valore, stiamo riuscendo a distribuire, adesso siamo intorno alle 2500 copie, a tutte le web agency italiane, professionisti, insomma, e addetti ai lavori, dei contenuti di qualità sicuramente.
Contenuti di qualità che si trovano sulla carta stampata. Dov'è che si può prendere la rivista? Si trova anche in edicola o solo in abbonamento?
No, la rivista no, per il momento si può prendere solo, cioè si prenota, è un prodotto assolutamente gratuito, noi crediamo molto in questo formato, quindi vogliamo che sia gratuito e rimarrà gratuito per tutti. Si basta andare su wildceomagazine.it, ci si registra e si riceve la rivista.
Tra le altre cose ci sono diverse è un'integrazione, poi alla fine è di carta, ma è un'integrazione tra online e offline, perché ci sono diversi contributi anche multimediali che non si trovano sulla carta stampata. Io ancora non ho visto la mia intervista, perché qui c'è anche la mia intervista, c'è una lettera, leggo una lettera, poi me la vado a leggere, mi ha lasciato una bella lettera, c'è il tuo editoriale, stavolta mi è davvero difficile nascondere l'emozione, ma abbiamo lavorato tanto alla nuova edizione di Wildceo Magazine, tra l'altro è diventata molto più grossa, molto più importante, insomma hai fatto un bel investimento. A che punto sta la mia intervista, così mi vedo col mio faccione?
Guarda, la tua intervista te lo dico subito dov'è.
Eccola qua, in prima pagina, ma che cosa bella! Questa intervista è diversa da tutte le altre, e lo dico perché appunto io ho rilasciato un'intervista video, in realtà, perché io non so scrivere, lo dico a tutti, cioè la gente mi dice sei un giornalista, ma io in verità scrivo malissimo, mi viene molto meglio fare un video così a braccio, e ovviamente ho ragionato prima, perché Stefano mi aveva fatto le domande per tempo, domande molto carine, io ho risposto in un video che si può trovare nell'area multimediale del sito, che è pienissima di contenuti, perché oltre alla mia intervista ci sono moltissime altre interviste, anche se diciamo di diversa qualità, perché cioè, la mia intervista era abbastanza di una qualità perfetta, pure perché cioè, mi occupo di video, se no era tristissima come cosa. Infatti al di là di questo ci sono però tantissimi altri contributi, tutorial, approfondimenti, moltissime cose online nella parte premium, che è
sì, premium anche quella premium.wezio.it, anche quella assolutamente libero accesso, gratuito. Noi crediamo molto in questo formato per divulgare un po' informazione in un settore in cui c'è ancora bisogno di crearne informazione.
Guarda, Stefano, io ti ringrazio tantissimo e ti faccio un in bocca al lupo per la rivista. Consiglio a tutti di abbonarsi, secondo me ha un grande futuro, soprattutto tra tutte le agenzie di comunicazione, di pubblicità. E tu hai fatto proprio un approfondimento su come vendere con le digital PR, perché effettivamente avere un supporto cartaceo, vedersi sulla carta stampata, che è una roba che rimane, fa sia autorevolezza, ma poi effettivamente io ho visto che permette anche di ricevere più clienti, attenzioni, insomma quando si finisce sui media, tu ne sai qualcosa, Francesco, anche
certo.
Cioè, quando anche un'altra volta ti ho intervistato, cioè soldi a palate, perché tutti che ti chiamano. No, non è sempre così, però diciamo che Wildceo Magazine, cioè spesso è così, non sempre, però in linea di massima avere più autorevolezza, finire sui giornali, avere un approfondimento poi da specialisti che ne sanno, poi come Stefano e altri.
Scusami,
diciamo che
la SEO è un argomento,
è tutto diciamo che ormai si è unificato un pochino, quindi la comunicazione con le giuste differenze, ma deve essere fatta sia online che offline.
Certo. E mi stava dicendo qualcosa,
sì.
Francesco?
La SEO è importantissima non solo per le agenzie di comunicazione, ma io parlo da azienda digitale, startup digitale, è fondamentale per tutti, quindi è un argomento molto specifico, verticale, e non ci sono molti specialisti in giro, quindi riviste del genere sono sicuramente un valore aggiunto.
Bene, grazie Stefano di essere stato qui,
grazie
con noi.
Ciao Stefano, un saluto a tutti.
E io adesso rientro, appunto, vi lancio un'altra canzone che è Empress of When I Am, di Empress of, ed è When I Am With Him, e subito dopo rientriamo con un altro ospite che è Stefano Versace.
Playing life we once did. Give me the fire.
Entriamo in studio con il bello del web. Scusatemi, stavo trafficando per riuscire a mettermi in contatto con Stefano Versace, che non riuscivo a trovare online e effettivamente abbiamo qualche problema di comunicazione, ma come sempre succede durante le trasmissioni. E allora rimaniamo con Francesco, che appunto ci vuoi raccontare come ti è nata l'idea di Bottle Up?
Sì.
Scusami, non c'era il microfono.
Ci sono?
Sì, ci sei.
Eccomi qua. Bottle Up è nata, partita dalla Toscana, perché io sono cresciuto tra le vigne di mio nonno e nel mondo del vino sin da piccolo, e si è concretizzata, diciamo, a Milano mentre mi stavo customizzando, creando delle scarpe Nike personalizzate. Mi è piaciuto molto il loro configuratore e ho pensato di replicare lo stesso strumento, lo stesso modello sul mondo vino, e da lì è partito tutto.
Stesso modello sul mondo vino, quindi c'hai una passione per il vino, eri un esperto.
Sì,
vuoi raccontare come poi sei partito da Milano per arrivare fino a...
Esatto, innanzitutto sono partito da Montepulciano, dove sono nato e cresciuto. Poi, dopo vari spostamenti in giro per l'Italia e per il mondo, sono finito a Milano, dove avevo iniziato a lavorare nel mondo banche e finanza. E poi da lì, da questa idea che mi è venuta sulla piattaforma Nike, alla fine ho mollato tutto e sono tornato in Toscana a sviluppare il nostro progetto. E oggi siamo qui al terzo anno e con obiettivi di tornare all'estero con il nostro progetto.
All'estero, cioè, quindi stai puntando sull'internazionalizzazione?
Assolutamente sì, fino ad oggi ci siamo concentrati sull'Italia e sulla messa a punto del modello di business. Nei prossimi 3 anni, fino al 2021, abbiamo l'obiettivo di aprire in 3 paesi esteri con delle sedi operative. E quindi,
cioè, ma raccontami una cosa bella, cioè, nel senso che tu stavi a Milano, non facevi altro che lavorare per un lavoro, diciamo, fisso come dipendente, non facevi altro che lavorare, poi andavi a bere, giustamente, perché ti eri pieno
quando
di amarezze.
C'era tempo. Quando
e
c'era
quasi
tempo.
Quasi mi faccio qualcosa io.
Assolutamente, e comunque sempre rende al mondo del bere, quindi
no, del bere, del vino, ma comunque è una cosa molto interessante. Spiega,
certo,
bene quindi quello che fate di nuovo.
Allora, noi aggreghiamo sul nostro marketplace tanti produttori da tutta Italia e li mettiamo a disposizione dei nostri clienti, che con un servizio flessibile e senza minimi di ordine si creano dei prodotti a marchio, quindi bottiglie personalizzate per diverse occasioni, per diverse esigenze, privati per ricorrenze e aziende per progetti di branding, oppure hotel, ristoranti e catering per prodotti private label.
Dovrebbe esserci in linea adesso, lo sto chiamando su Facebook, che serve anche a questo, Stefano Versace. Mi senti, Stefano?
Perfettamente, forte e chiaro, buonasera a tutti.
Ciao, ecco, stavamo cercando di collegarci tramite Skype, invece non riuscivamo a farlo Skype, perché chissà quanti account sia io che te abbiamo, anche se abbiamo fatto più di una conversazione, ma per fortuna ci è venuto in aiuto Facebook, perché non tutti lo sanno, Stefano Versace sta nell'altra parte del mondo, sta negli Stati Uniti, nello specifico a Miami. E che ore sono lì a Miami? Com'è la vita lì a Miami, Stefano?
Sono 1:25 e la vita è...
L'1 e 25 del pomeriggio o di notte?
Del pomeriggio, ah, del pomeriggio. La vita è come la crei tu, quindi dipende da quello che hai fatto. Si sta bene a Miami, come si sta bene in Italia, come si sta bene in qualsiasi angolo del mondo.
Vuoi raccontare cosa hai creato tu?
Ma io sono venuto qui 5 anni fa precisi e sono venuto con un progetto che ho venduto grazie alla capacità di presentarlo sulla base di numeri, perché, come dico sempre, quando un uomo con i numeri incontra un uomo con le parole, l'uomo con le parole è un uomo morto, quindi gli investitori si convincono con i numeri. Ho presentato il mio progetto di aprire una gelateria e ho trovato chi mi ha finanziato. Il giorno che ho aperto la gelateria avevo $133, quindi ero rimasto completamente a secco. Avevo una famiglia, perché mi sono trasferito con moglie e 2 figli ancora, ma in quel momento erano tutte sulle mie spalle, ed è nata questa avventura. Poi con il tempo questa avventura è cresciuta, si è elaborata e oggi la Stefano Versace Gelato è la più grande catena di gelaterie italiane negli Stati Uniti d'America.
È vero, cioè Stefano Versace, uno si dice, cioè, ha creato in 5 anni la più grossa catena di gelati negli Stati Uniti. Ti rendi conto, Francesco?
Complimenti Stefano, prima di tutto.
Allora, sono qua in studio con Francesco Farnetani, che lui pure è uno tipo te, cioè aveva un lavoro, tu, meglio vi racconto per chi ci ascolta da casa. Stefano aveva una gelateria stavi in Italia dove? In Liguria?
Io stavo a Urbino.
Ad Urbino.
Stavo ad Urbino e dopo essere stato 5 anni in Venezuela, avevo un piccolo ristorantino, tavola calda, diciamo, e che andava normale, sufficientemente bene. Avevo triplicato il fatturato della gestione precedente, però insomma con le difficoltà,
diciamo, qualche capacità quindi ce l'hai di riuscire a fare
qualche talento l'avevo dimostrato. E poi una sera, un giovedì sera, sono arrivati in Assa a fare un normale controllo, normale tra virgolette, non hanno trovato nulla che non andasse, mi hanno fatto anche i complimenti di cui ero molto orgoglioso. E poi nel verbale invece c'era una multa per la mancata esposizione del cartello vietato fumare, legge di 15 anni prima. Okay. E io lì ho sentito.
Beh, in effetti c'è proprio
switch,
attaccarsi,
no?
Attaccarsi a qualunque cosa. Senso era...
Oltretutto hanno detto la classica frase, io tentando di spiegare che per me comunque 250 euro in quel momento storico della mia vita erano parecchi soldi. E loro mi hanno detto: Versace, so perfettamente come si sente, però lei cerchi di capirci, noi qualcosa dobbiamo fare. E io lì ho avuto il momento switch, cioè il momento nel quale ho detto basta, non ci sto a sto gioco, quindi me ne vado. Sono tornato a casa, l'ho detto a mia moglie, donna straordinaria, la quale in 30 secondi si è messa a mettere le cose dentro gli scatoloni, e così è partita la nostra avventura.
Cioè, quindi tu praticamente in pochissimo tempo hai deciso: io lascio qua questo posto, che tra l'altro forse probabilmente era pure in un periodo della tua vita che era un po' stantio, eri arrivato in un momento un po' in cui eri bloccato, e hai deciso di ripartire praticamente da zero, perché poi quando si cambia paese si ricomincia sempre da zero, con la stessa attività ma in un altro luogo, con altre regole, dove tu praticamente sei entrato con una sola gelateria. Ed oggi quante ne hai?
Oggi ne ho una trentina, siamo in continuo crescita, abbiamo comprato il più grande gruppo di gelaterie che c'era qui a Miami, perché a me mi chiamano il re del gelato degli Stati Uniti, il re del gelato di Miami, era un altro grande talento che io ammiro, del quale sono profondamente innamorato dal punto di vista professionale, che è Julio Bertoni. E oggi tutte le sue gelaterie fanno parte del nostro gruppo, e lui è entrato a bordo della nostra nave che prevede di aprire 200 store nei prossimi 4 anni, quindi abbiamo un obiettivo. Considera che il più grande al mondo ne aveva fino a qualche mese fa 64, quindi
ci stai avvicinando.
Considera cosa vuol dire averne 200, cioè vuol dire essere veramente il numero uno senza sapere chi è il numero due.
Tutte queste storie, complimenti tra le altre cose, tutte queste storie sono raccontate in un bel libro che è American Ice Cream, appunto.
Ice Dream.
È vero, come perdonami, non avevo una copia sotto mano, come esattamente che il sogno americano.
Esatto, ma il gelato, quindi un mix tra Ice Cream e American Dream. Esatto, quindi è un libro diviso in 8 capitoli, che sono gli 8, peraltro per ogni capitolo c'è un gusto del gelato che lo rappresenta,
ovviamente, così almeno riesci a mettere tutte le cose insieme. Quali sono questi 8 elementi?
Gli 8 ingredienti sono quelli che mi hanno consentito di raggiungere il successo, quindi c'è la capacità di creare imprese automatiche, la follia, la tenacia, la testardaggine, la creatività, e quindi insomma sono i vari elementi che ho utilizzato. E peraltro un libro, una metà biografico e metà invece è formativo, nel senso che spiega come utilizzare queste cose, come evitare i 7 errori classici che si commettono quando si fa un business del genere. Quindi è un libro che ha avuto parecchio successo, più di quanto io immaginassi. Pensavo che la mia storia interessasse a pochi, invece ha avuto un bel successo da Roy Edizioni,
tra l'altro una bella casa editrice dove hanno pubblicato moltissimi altri pezzi da 90 del web italiano,
della formazione italiana e internazionale, quindi sono molto orgoglioso di far parte di questa famiglia.
Tra l'altro una formazione nel quale tu diciamo non dovresti starci, perché fondamentalmente fondamentalmente tu sei un imprenditore, uno che lavora tutti i giorni per far funzionare la propria azienda, e invece in qualche modo ci sei andato. Io ho letto un bellissimo post tuo su Facebook o da qualche parte, se non mi ricordo dove, dove spiegavi proprio che qualche anno fa, dopo non so quale festa, forse era Capodanno, ti sei proprio il giorno dopo alle 5 del mattino, alle 6 comunque,
esatto,
pronto ad aprire,
sì,
la tua
era in gelateria.
E avevi avuto un obiettivo che era quello, hai aperto una prima gelateria con i soldi che avevi, eri riuscito ad aprire una prima gelateria, avevi l'obiettivo della tua indipendenza economica in un, non so in quanti, in quale tuo lasso di tempo, per aprire prima una seconda, poi una terza gelateria, e oggi invece sei riuscito a diventare la più grossa catena di gelati.
Ampiamente superato, perché io avevo detto la seconda al terzo anno, la terza al quinto anno, sono 30 gelaterie invece in 5 anni, quindi ho fatto un 10 per, il famoso 10 per che insegnano Gran Cardone e altri nei loro corsi. La formazione, ci sono entrato perché credo fortemente nella formazione, credo che tutto quello che ha portato dove sono arrivati i nostri genitori, o dove siamo arrivati noi oggi, non è sufficiente per portarci dove vogliamo andare, ci vuole innovazione, ci vuole informazione, ci vuole aggiornamento, ci vuole formazione.
Ti fermo un attimo, e ma quindi, formazione o mindset?
Ci vuole sia un mindset ovviamente, ma il mindset, se non hai la formazione, poi alla fine ti serve a poco, cioè ti serve veramente sapere come funziona il mondo. E quindi io ho deciso di restituire, credo molto nel give back, lo faccio nella vita sociale, l'ho fatto, aiuto a famiglie in Venezuela, sosteniamo una scuola,
lo fai spesso
in
anche
con moglie,
le altre con me anche, mi ricordo una volta l'hai fatto in un'intervista,
esatto,
hai insegnato qualche escamotage per uscirne vivi,
per uscirne. E quindi io voglio restituire al mondo dell'imprenditoria, che è quello che mi ha regalato la libertà finanziaria con la quale oggi vivo, restituirlo attraverso la formazione. Da qui nasce anche l'idea,
un tuo progetto di cui parliamo fra pochissimo, perché
okay,
ti voglio chiedere una cosa. Io qua ho Francesco, sì, Farnitani, che lui aveva un lavoro a Milano, poi l'ha lasciato per lanciare la sua piccola impresa, che non so se è attinente al tuo settore, perché lui sta nel mondo del food and beverage, sì, però in che modo, raccontagli cosa fai, Francesco.
Tra le altre cose, ci siamo anche scambiati qualche parola quando lui ha fatto la live,
adesso sei in diretta su Radio Atlanta.
Sì, esatto. Niente, noi siamo specializzati nella personalizzazione di vini, birre e oli di produttori italiani, quindi il famoso private label.
Nel private label mettono delle etichette personalizzate su delle bottiglie.
Esatto, no, che è un mercato negli Stati Uniti è enorme, il private label è un mercato gigantesco, in Europa anche. Però la differenza che il nostro modello di business si differenzia dal business tradizionale, perché abbiamo un servizio completamente su misura on demand, non ci sono minimi di ordine, e diamo servizi sia su misura al cliente finale, ma garantiamo anche ai produttori di poter far fronte a questo sistema, insomma, no?
Stefano, non so se hai capito, lui ha messo su un marketplace
il personal branding dei prodotti, geniale.
Esatto.
Hai visto come in una parola si è riuscita a semplificare tutto?
Esatto.
Ecco, ad esempio, uno come Francesco, che ogni giorno sta lì comunque sia a remare duro per far funzionare la sua attività, tu hai lanciato, e spiegalo adesso in questo, adesso se vuoi, hai lanciato un corso, un programma.
Ho lanciato questo corso straordinario, perché è il più grande corso che sia stato mai organizzato a 360 gradi sul food in genere, si chiama Imprendi Food, le informazioni stanno su imprendifood.com, che è il corso che il 10 e 11 novembre terrò a Bologna davanti a centinaia di partecipanti, e sarà un corso nel quale ho invitato tutti i più grandi formatori di questo settore che hanno avuto esperienze concrete, perché se c'è una regola che io rispetto nella mia vita è che prendo consigli soltanto da persone che mi hanno dimostrato sul campo di sapere quello di cui parlano, e voglio avere risultati, quindi non vado a chiamarmi il formatore che mi spiega come migliorare le vendite del mio ristorante se non ha mai avuto un ristorante, ok? Quindi le persone che vanno sul palco, esatto, purtroppo ce ne sono tanti, e infatti la credibilità di questo corso è che chi l'ha organizzato è veramente partito da zero, io, e ho creato una catena di gelaterie, e gli altri ospiti sono ospiti che hanno nel loro settore dimostrato grandi risultati, da Micosettino, e ci saranno Lorenzo Haidt, che è il più grande esperto di meccanizzazioni di imprese, il più grande ospite col quale condivideremo parecchio tempo sarà Alfio Bardolla, col quale parleremo di tutti gli errori che lui ha commesso da imprenditore, da investitore nel mondo del food, avendo avuto anche catene, avendo avuto negozi singoli, eccetera, e che perché credo che l'esperienza reale di imprenditori che hanno veramente sul campo avuto successi e insuccessi, perché il fallimento fa parte del successo. Questa è un'altra cosa che in Italia ovviamente è visto come una macchia che è indelebile, che devi nascondere e vergognarti. Io che vivo negli Stati Uniti, il fallimento fa parte della vita. Il più grande fallito degli Stati Uniti oggi è presidente, tanto per dirne una, quindi non ha lo stesso valore che in Italia. Quindi avere la testimonianza di persone che realmente sul campo hanno provato delle tecniche che sono a volte andate bene, a volte andate male, credo che sia la miglior scuola di formazione che ci possa essere.
Complimenti. Io ho una domanda da farti. Una cosa, ogni Prego. Volta che io sto vicino a te, in questo caso metaforicamente, perché non siamo vicini, anche se noi effettivamente non ci siamo mai proprio toccati, cioè ci siamo visti mille volte.
No, a Roma non c'eri, quando ho fatto la serata Slasher non c'eri.
Esatto. Slasher è un gruppo su Facebook nel quale noi tre, tra le altre cose, ci siamo incontrati.
Esatto.
Stefano, ti chiedo, quanto è importante per avere sempre questa tua carica proattiva, questa tua positività, avere l'amicizia, condividere l'amicizia di persone speciali? Mi viene in mente uno come Roberto Recco, cioè tu lo frequenti, cioè avere gente così vicino tutti i giorni, mo non so se sono tutti i giorni, però cioè nel senso abbastanza spesso, aiuta, cioè è quello che spesso le persone non hanno, cioè si sentono sole e gli manca sempre qualcuno in qualche modo, che poi posso dire, cioè crede in
certo,
loro.
Guarda, peraltro con Roberto, che è un carissimo amico, considero un fratello, ero sul palco del suo grandissimo evento, il Power, a raccontare proprio la mia storia.
Quante persone non ti vorrebbero sul palco? Anche io ho fatto carte false per averti durante questa trasmissione qua insieme a me.
La cosa è, si dice spesso che siamo la media delle 5-10 persone che più frequentiamo. Io mi arrivano mail tutti i giorni, messaggi tutti i giorni di gente che ha delle idee ma poi non sa come realizzarle, no? La scusa principale è non ho i soldi, che è una scusa che non regge, perché siamo nel periodo storico con la maggior quantità di denaro mai vista in circolazione nella storia dell'umanità, quindi il problema è solo farla convogliare nei nostri progetti. Ma se tu il tempo lo passi a giocare a carte nel bar del paese, le tue possibilità si diminuiscono. Prova ad andare, spesso io dico di venire ai corsi e di andare ai corsi di formazione non tanto per il formatore di turno, ma per il corsista. Perché se tu vai a un corso di 700 imprenditori, come saranno quelli che verranno al mio, e tra quelli lì sono tutte mindset, come hai detto tu prima, già predisposto all'imprenditoria, al creare qualcosa, è molto più facile, aumenti di gran lunga le potenzialità, le possibilità di trovare la persona giusta, il partner giusto per realizzare qualcosa. Anche perché il successo è uno sport di squadra. Non esiste il successo da singoli. Tutti io sono quello che sono e ho quello che ho per la straordinaria squadra che ho intorno, di collaboratori, la famiglia, la moglie che ho, i figli che ho, i miei collaboratori, i miei soci, sono tutte persone straordinarie. È lì che nasce il successo. Quindi se uno sta in una situazione,
in qualche modo tutte le sei scelte,
non stimolante, non puoi poi venirmi a dire ma non ho possibilità perché non le hai cercate. Cioè certo, vai dove ci sono.
Ho un'altra cosa da chiederti. Tu hai preso praticamente la tua casa e ti sei trasferito negli Stati Uniti, ma tu consigli di prendere e andare in un altro paese, oppure cioè dici di insistere nel posto dove si è? Non riesco, cioè, quando cerco di decifrare la tua storia, magari perché ancora non ho letto il tuo libro, che farò oggi stesso, esattamente
stanotte,
come Francesco spero si vada ad iscrivere. Ti ha convinto di iscriverti al corso?
Diciamo di sì.
Quindi, poi adesso metto sulla pagina Facebook di Radio Atlanta anche il link su come iscriversi.
Diciamo che sì, parliamo un linguaggio, quando parla ci intendiamo. Quindi...
Certo, perché sei imprenditore, esatto, e chi ci ascolta è del mondo digital. Però ti volevo chiedere questo: cosa conviene, rimanere dove si è o trasferirsi?
Guarda, me l'hanno chiesto in tanti, perché molti dicono tu hai avuto successo perché sei andato in America e tutto.
Ma non è semplice trasferirsi.
Perdonatemi il francesismo, intanto alza il culo e vieni in America e vediamo se è poi così facile, perché in realtà non è così.
Ma per
tu
niente.
Vai in un paese dove magari la burocrazia è un po' più semplice da un lato, ma poi ti scontri con la lingua, con le usanze, con i costumi, con una popolazione che ragiona in modo diverso, quindi ci sono tante difficoltà. Secondo me quello che ci vuole alla base di tutto è l'entusiasmo, e magari se io fossi venuto in America e non avessi trovato l'entusiasmo e magari avessi desiderato tornare in Italia, già il tornare in Italia era forma di entusiasmo e mi avrebbe aiutato ad avere successo. Quindi
e cercare quelle, quelle vibrazioni giuste. Esatto. E
esatto,
l'America
si può fare business in Italia come si può fare all'estero, non c'è bisogno di andarsene. Io ne sono andato
perché non avevi più entusiasmo.
Esatto.
Cosa invece che ti ha dato l'American Ice Dream. Grazie, grazie di essere stato qui con noi.
Grazie a voi. Ciao.
Io vado con un'altra canzone.
Ciao Stefano, speriamo di sentirsi presto.
Ciao.
Come no? Ciao.
Ciao ciao. Ciao.
Count to three and say a prayer. Down for love and up for air. Underwater, overjoyed. Water for a thirsty soul. Water for a thirsty soul. Baptize me into your love. Oh, my spirit's overcome. Body, mind, and skin and bone. Love, I'm gonna make it known. Love, I'm gonna make it known. Yeah, I'm coming alive. People say,
eccoci rientrati in studio, abbiamo appena ascoltato Four King and Country, amen. E allora, una cosa che volevo chiedere a Francesco è: quali tecniche di marketing utilizzi per fare comunicazione, per far conoscere la tua attività?
Sì, allora, in termini tecnici, diciamo, abbiamo una strategia di cross media, che vuol dire che noi siamo presenti su diversi canali, prevalentemente digitali. Investiamo e abbiamo campagne sempre attive in Facebook, sia per campagne per privati ma anche per di lead generation, come si suol dire, per aziende, e Google, dove c'è Google AdWords principalmente, quindi dove c'è una modalità di pubblicità per costo per click.
E se ti dicessi neuromarketing?
Attualmente non ce l'abbiamo nella nostra strategia, anche perché mi risulta adesso, in questo momento, secondo il nostro modello di business.
Ma tu sai cos'è il neuromarketing?
Non a livello tecnico.
E allora te lo dico io, cos'è? Cioè, nel senso, meglio, io non te lo posso dire, ma ho collegato qui negli studi di Radio Atlanta Caterina Garofalo, che è la presidentessa di AINEM.
Ciao, ciao Caterina.
Caterina, come stai?
Ciao, buonasera. Buonasera a tutti.
Benvenuta qui dentro Radio Atlanta. E allora, noi abbiamo qui un imprenditore. Grazie. Che ha lanciato una sua attività online e come me praticamente, come molti, sanno poco rispetto al neuromarketing. E allora, chi meglio di te, Caterina, ce lo può raccontare? Cos'è il neuromarketing?
Ma guarda, alla fine è molto semplice, è l'unione delle neuroscienze al marketing e alla comunicazione, ovvero sia, noi studiamo cosa succede nel nostro cervello quando uno stimolo entra attraverso i cinque sensi e arriva al nostro cervello, e lo stimolo provoca una reazione che è al di sotto del secondo. Quindi noi studiamo quello che accade nel nostro cervello tendenzialmente nei primi secondi dell'interazione con l'esterno, lo stimolo esterno.
L'hai detto in maniera molto tecnica, magari vado a riassumerlo io. Praticamente il neuromarketing studia esattamente come funziona il cervello. Avete presente quando nell'immaginario collettivo ci mettiamo quei caschi che vedono come il nostro cervello reagisce ad un computer, al tuo prodotto, a un sito internet anche, come viene presentato? Scientificamente proprio ti dice come tutte quelle attività che stanno dietro un sito, che stanno dietro un prodotto, un design di un qualunque oggetto, il disegno di una copertina, qui dentro Radio Atlanta siamo pieni di dischi, come il nostro cervello reagisce. Ed è una cosa che secondo me che dovrebbe essere comune a qualsiasi attività di comunicazione.
E la curiosità è come si misura.
Come si misura tutte queste cose qui? Dov'è che le possono sapere? Perché io ho chiamato Caterina ad intervenire qui nella trasmissione, perché c'è un posto dove si può scoprire, giusto?
Ah sì, guarda, è immediato, il posto è Alghero, prossimo weekend, dal 21 al 23 settembre.
Prossimo weekend.
Esattamente, prendete un volo. Alghero è raggiungibile da tutta Italia, quindi è un
cosa
posto
si fa ad Alghero il prossimo weekend?
Ci sarà
da venerdì mattina fino a domenica?
Sì, ci sarà il Neuromarketing International Summer Camp.
Il Neuromarketing International Summer Camp
è un evento internazionale.
Riunisce tutti i più grossi esperti del mondo del neuromarketing, giusto?
Esattamente, e anche esperti di discipline come pubblicità, advertising, marketing in generale, ed è un nuovo modello formativo, perché è un modello di sharing knowledge e di laboratorio delle idee. Quindi tutti quelli che verranno, sia speaker, docenti, ma anche i partecipanti, saranno chiamati a elaborare nuovi stimoli per trovare nuove applicazioni e nuovi strumenti per il marketing e la comunicazione.
È praticamente tre giorni dove poi si alterneranno momenti di yoga, di scoperta del territorio, perché poi tra le altre cose siamo a fine estate, probabilmente è l'ultimo weekend che uno può passare al mare, e se vuole approfittarne di, appunto, del mare della Sardegna, che è il più bello d'Italia ed è un posto bellissimo, in più studiando e approfondendo queste tematiche di cui si sa pochissimo ma ce n'è sempre più bisogno, è una bellissima occasione.
Ah sì, sicuramente da non perdere, per ricaricarsi anche delle ultime energie estive,
sì,
perché siamo
per avere
proprio
anche nuovi stimoli, anche nuove
nuovi
idee.
Stimoli, proprio anche per avere una visione innovativa da poter applicare immediatamente nel proprio business. Ed è aperto a tutte le realtà aziendali, dalle micro aziende, diciamo, dell'artigianato e tutto quanto, sino alle grandi aziende,
che possono andare lì, fare, appunto, sia rilassarsi, appunto, ma al tempo stesso rilassarsi in un posto bellissimo e studiando e approfondendo argomenti di cui ce n'è sempre più bisogno, perché viviamo in un mondo sempre più competitivo dove si spendono poi tantissimi soldi anche in marketing e in questi strumenti di comunicazione, ma non sempre si sa se effettivamente funzionano e come. E il neuromarketing in tutto questo aiuta. Tra le altre cose, e può essere utile anche a tutti i negozianti, mo ci sarà qualcuno che ci ascolterà anche in Sardegna, poi ci informiamo dalla regia, Mauro ci dirà poi i dati di ascolto. Lì in Sardegna, ad esempio, molti negozianti possono utilizzare il neuromarketing, perché tu, Caterina, hai scritto un bel libro su proprio per chi fa ha un'attività, un negozio, un semplice negozio, come utilizzare il neuromarketing.
Eh sì, hai detto bene, noi abbiamo editato proprio con Confcommercio a maggio, è uscito questo libro che si chiama proprio Neuromarketing per il negozio, dove noi descriviamo tutta una serie di tecniche, di competenze per migliorare l'approccio al negozio, la vendita, il customer journey dei clienti all'interno sino al momento dell'acquisto e poi dell'uscita dal negozio.
Ma dimmi una cosa, come sei arrivata ad occuparti di neuromarketing? Cioè, una cosa così complicata poi.
Ma guarda, io ho un'esperienza nella comunicazione, marketing e eventi emozionali, quindi già con il mio interesse attraverso le emozioni ho avuto subito una passione per riuscire a capire anche come poter misurare le emozioni, perché il punto anche che un po' era interessante era questo, no? Però ho scoperto col neuromer che non si possono misurare le emozioni, tranne alcune. Però si possono scoprire tante cose, cioè tutto quello che accade nel nostro cervello. E allora questo mi ha appassionato, perché l'incontro poi tra l'altro con Francesco Gallucci nel 2010, per motivi professionali, poi
Francesco
si è sviluppato.
Gallucci è stato il pioniere del neuromarketing in Italia.
Esattamente.
Tra le cose.
E quindi insieme a lui è nata una collaborazione professionale che ci ha portato a fondare l'Associazione Italiana di Neuromarketing, AINEM, nel 2016.
Una unione sia professionale che anche di vita, perché è anche il tuo compagno di vita e siete una bellissima coppia che tra l'altro
grazie.
Questo ideale e che, come diceva prima Stefano Versace, cerca di restituire, di in qualche modo educare, formare il mondo con quelle cose che sa bene e per renderlo anche un posto migliore. Ci vogliamo ricordare come possono informarsi, come possono raggiungervi, poi metto tutti i dettagli online su Facebook ovunque.
Sì, senz'altro. Allora, il sito è neuromarketingsummercamp.eu.
Neuromarketingsummercamp.eu.
E per acquistare i biglietti su Eventbrite, cercare Neuromarketing International Summer Camp Alghero.
Bene, e poi ovviamente online vi comunico tutto quanto. Grazie mille Caterina di essere stata
grazie,
qui.
Grazie, grazie.
E adesso
buona
andiamo.
Serata.
Grazie a te.
E buon tutto.
Ah, tra le altre cose, scusate, non lo abbiamo detto, ma ci sarò anche io lì in quell'evento.
Certo,
nell'ultima serata cercherò di raccogliere, ci saranno una sorta di stati generali in cui si tireranno le somme e con quella capacità che anche io ho, non ho capacità di neuromarketing, ma magari di sintesi e di racconto, cercherò di raccontare i risultati a cui si è giunti da questo evento, che mi sembra abbia tutte le carte in regola per essere un bellissimo evento di fine estate. Grazie mille Caterina.
Grazie mille, grazie, ci vediamo ad Alghero.
Ciao, questo weekend.
Arrivederci, ciao. As if you're bulletproof. You mentioned
been so fast. Both want some action, but we don't wanna get attached. Drunk on the heat, and it tastes so sweet. Never meant, never meant for this thing to last.
Eccoci rientrati in studio sfumando Ralph Wader, e questo per dirvi che adesso abbiamo qua, abbiamo parlato tanto di persone che online si occupano online, ma che diciamo sono artigiani, sono professionisti, chi c'ha una gelateria, chi fa diverse attività che si mette online o comunque sia inizia ad avere un tipo di attività differente. Qualche anno fa una persona, uno studioso che si è sempre occupato di, è un giornalista del mondo digital e dei media, Giampaolo Colletti, ha scritto proprio un libro su questa nuova generazione che si chiamano i WW Workers. L'ho pronunciato bene, Giampaolo?
L'hai pronunciato bene. Ciao, grazie dell'invito.
Ciao Giampaolo, Giampaolo Colletti, che si trova in questo momento in un supermercato, quindi diciamo che l'ho chiamato un po' lungo, sono andato un po' lungo con la diretta, dovevo sentirlo un attimino prima, però ecco, ti volevo coinvolgere in questa puntata. Sei un collega, sei un giornalista, ma non solo, perché tu sei anche soprattutto uno studioso di come le persone si mettono online e trasformano la propria attività, la propria vita. Hai prima raccontato il fenomeno dei WooWorkers e poi più tardi, qualche anno dopo, raccontato il fenomeno degli artigiani, cioè degli artigiani che si inventano trovate, esattamente come Francesco Farnetani, che è qui ospite mio in studio, che si è inventato il fatto di fare il private label online creando un marketplace.
Certo, certo. Beh, questo in fondo è poi anche quello che raccontano le storie degli artigiani e prima ancora dei WooWorkers, cioè riuscire a inventarsi una linea di business digitalizzando aree di mercato che prima magari erano anche analogiche e tradizionali, e puntando con le nuove tecnologie a dialogare anche con clienti molto lontano geograficamente. Quindi in fondo gli artigiani WooWorkers raccontano anche una via italiana a lavori tradizionali che però vengono digitalizzati e in fondo scoprono nuovi mercati, nuovi pubblici. C'è un teorico inglese, Hugh McLeod, che sostiene come oggi siamo di fronte a un fenomeno di global micro brand, cioè brand che sono molto presenti sui territori, raccontano anche una unità territoriale, ma sono diventati fatto globale grazie a web e social media.
Ecco, tu sei uno, ci sta ogni tanto qualche salto di linea, lo dico, cioè tu sei poi, oltre ad essere diciamo l'ideatore di questa terminologia WooWorkers, hai scritto anche un libro, hai parlato della rivoluzione degli artigiani, appunto degli artigiani, gli imprenditori online, hai spieghi che ogni persona per vendere, per fare appunto un business online, ha bisogno di creare una propria community, cioè di fare un di crearsi il proprio pubblico. Hai scritto anche un libro, Vendere con le community di qualche anno fa, e quindi spiegavi come intercettarle. E però dall'altra parte questa tua idea, che io condivido e sposo, sì, è differente da quello che professano invece molti imprenditori attuali, che è quello invece di internazionalizzare quanto più velocemente possibile, non puntare sul piccolo magari solo all'inizio, ma invece cercare proprio di internazionalizzare, di andare poi sempre più grandi, soprattutto all'estero. Non so poi, Francesco, tu cosa ne pensi di questa cosa qua?
Io penso che per internazionalizzare comunque si deve essere pronti, quindi io credo che quello che stiamo facendo, concentrarsi su una nicchia di mercato, mettere a punto un modello di business, e quando si è pronti, affacciarsi al mondo. Poi ovvio cambia tutto da settore a settore, a servizio, prodotto, però personalmente io penso studiare una nicchia, mettere a punto un sistema e poi scalare.
Tu cosa ne pensi?
Ma guarda, ti dico, in realtà credo che le due cose non siano in antitesi. Oggi avere una propria community, una propria tribù di riferimento significa diversificare, segmentare il mercato, dialogare e in qualche modo rivolgere un proprio ambito, una propria nicchia, offrendo dei servizi e dei prodotti molto specifici. Questo significa però anche strutturare campagne molto organiche che possano scalare i mercati, quindi andare anche all'estero, e quindi ragionare già in un'ottica di possibile crescita verso nuovi pubblici anche molto lontano, però maggiormente segmentati.
Senti, tu cosa stai facendo in questo momento, Giampaolo? Io ti avevo lasciato autore, giornalista del Fatto Quotidiano, prolifico tanto, cioè scrivi moltissimo. Il tuo blog, tra l'altro, qual è il tuo blog online, Giampaolo Colucci, o è cambiato?
No, allora io continuo a scrivere, io sono un giornalista, collaboratore esterno del Sole 24 Ore, scrivo di community in rete, e poi lo scorso anno, appunto, come ricordavi tu, ho scritto questo libro che si chiama Sei un genio, che racconta per Apple gli artigiani, cioè le figure degli artigiani digitali. Noi peraltro ogni anno ci incontriamo alla Camera dei Deputati con politici, con la nostra community. Il prossimo appuntamento sarà il 22 novembre e il tema chiave è proprio il Remade in Italy, quindi il Made in Italy accelerato dalle tecnologie digitali.
E poi ovviamente, questo non l'ho detto, ti possono leggere sempre su Nova 24, sul sito, sì. Cioè un blog su Nova 24. C'è una notizia che è quella del 12 settembre. Francesco, sposta, allontana il microfono, il coso, perché sennò è un casino. Questa notizia del 12 settembre, ci sono problemi qua, telefoni, fotografie degli studi di Radio Atlanta che sono molto, diciamo, caratteristici. La notizia di oggi è che appunto 12 settembre si vota la nuova legge sul copyright. YouTube si preoccupa e lo chief business officer di YouTube dice che è anacronistica e va contro l'economia creativa. Tu hai avuto modo di vederla?
Ah, guarda, io ho letto notizie di questo tipo, tra l'altro sono notizie che si ripetono negli ultimi mesi, perché c'è sempre la tendenza giusta a regolamentare un segmento come quello legato al digitale e all'innovazione, ma che di fatto viene superato nelle pratiche dei consumatori, utenti ormai digitali connessi. Io credo che la strategia migliore sia riuscire a darsi delle buone regole, ma capire che i tempi in questo mondo liquido sono cambiati, e quindi fare anche i conti con un utilizzo, una fruizione che è differente.
Con un utilizzo e una fruizione differente. Ricordo Giampaolo Colletti con Sei un genio, la rivoluzione degli artigiani, artigiani e lavoratori delle idee geniali. Ti possono leggere sul Sole 24 Ore e il blog online, che è un punto di riferimento, Nuova 24. E, tu come stai messo con la formazione? Cioè, nel senso, abbiamo parlato tanto poi di formazione, di comunque sia imprenditori che devono formarsi, di fare appunto, di studiare, di continuare a studiare, ma soprattutto da chi c'è già passato. Tu nei tuoi libri racconti proprio le esperienze, le storie di chi ha fatto la rivoluzione, la rivoluzione del proprio mestiere. Cosa ne pensi di tutto questo, della formazione e dell'imparare da persone che l'hanno fatto?
Ma io penso che questo fa sì che non si possa parlare, noi parliamo tanto di storytelling, di narrazioni del lavoro, noi dovremmo passare invece a uno story doing, a narrazioni che però sono fattuali, cioè si raccontano con i fatti da chi realizza giorno per giorno e porta avanti la propria impresa. In fondo, questa è una grande mosaico e collettore di storie che consentono ad altri eventualmente di replicare con la propria specificità un proprio percorso imprenditoriale.
Grazie allora, grazie mille Giampaolo di essere stato qui con me sul Bello del Web, su Radio Atlanta, e noi ci ritroviamo dopo la prossima canzone. Ciao,
ciao Giampaolo, ciao.
the last, live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush, now I might have wanna say too much. But that's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Now I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, I kept saying.
Sulle note appunto di Lush Life rientriamo, perché siamo praticamente in chiusura e dobbiamo passare la linea al programma che viene dopo. Vi volevo giusto ricordare una notizia importantissima, che AISLA, l'associazione che si occupa di combattere la sclerosi laterale amiotrofica, il 16 settembre, ossia questo weekend, occuperà fisicamente 150 piazze in tutta Italia per la nona giornata nazionale della SLA. Ci saranno 300 volontari che venderanno bottiglie di vino e tutto il ricavato verrà raccolto per l'assistenza delle persone disabili. E quindi mi raccomando, questa domenica e sabato e domenica nelle città italiane potete appunto, troverete i banchetti di AISL e potete acquistare online, acquistare lì fisicamente e poi anche online, ovviamente hanno la loro parte di e-commerce. Tutto il ricavato va a favore della lotta contro la SLA, che in qualche modo mi tocca, perché cioè non per me, perché ho qualche persona che mi è malata di questa malattia, ma perché ad esempio il più grande personaggio del mondo tecnologico era lui stesso, aveva questo problema. Quindi cioè, nel senso, è una roba che ci tocca tutti quanti ed è fare del bene. Potete, quindi ve lo ricordo. E poi tra le altre cose, la domenica ci sarà sulla pagina Facebook di AISLA una diretta in cui si racconteranno tutte le cose che verranno fatte e presenteranno un progetto che sta particolarmente a cuore a tutti quelli dell'associazione. E a questo punto rientriamo in studio con Francesco. Ti sei divertito, Francesco Farnetani?
Moltissimo.
Di Bottle Up, come ti sembra questo posto? È veramente un luogo dove...
D'altri tempi,
esatto.
Posto fighissimo.
Manca una bottiglia di Bottle Up qui, lo sai?
La prossima volta la portiamo.
Eh sì, perché dovrei...
Anzi, la spediamo, siamo
molto
tornati.
Vuoi ricordare un pochettino come ti trovano, cosa fai, come puoi... Sì. Come aiuti tutte le persone che si sono imbattute in questa diretta? E poi ci riascolteranno anche in altri modi.
Semplicissimo: www.bottleapp.com, bottle-medio-app.com.
Bellissimo. Poi ti trovano, cioè tu comunichi comunque sia sui tuoi canali social,
Facebook, Instagram
divertente.
Principalmente.
Speriamo, non so, probabilmente la ritroverete online questa puntata. Adesso non so bene la programmazione, il palinsesto di Radio Atlanta come è messo. Spero che ci sarà come sempre nel bello del web, poi la replica il giorno dopo, in modo che tutti gli ospiti che hanno partecipato a questa trasmissione possono riascoltarla, poi rivedersi sulla pagina, da qualche parte sulla pagina Facebook con la diretta video. Francesco saluta sulle note di Miki e Maridati con Chi se ne frega, che a me mi piace moltissimo come canzone per salutare dopo un'ora praticamente di diretta. Grazie mille di essere stati qui con noi, tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ci
Grazie
troviamo
Damiano.
Mercoledì della prossima settimana con altri ospiti a parlare di digital, di nuove tecnologie. Non so se ci sarà Francesco, sicuramente ci saranno altre persone del mondo web. Se non sarei qua, ci ascolterai da casa.
Assolutamente sì.
Ciao a tutti.
Ciao Damiano.